Inceneritore di Cadelbue, l'alternativa c'è. Seconda parte dello speciale di Elena Furio. Relazione della dottoressa Bianca Braggio, appartenente all'Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente e al Comitato Ambiente Salute Legalità Verona, tenuta nella serata del 2 dicembre 2010 a Caldiero, su richiesta del gruppo Consumo Critico della Val d'Illasi e del Consiglio Pastorale di San Zeno di Colognola ai Colli, cui ha partecipato anche l'associazione CTT Verona Est, Cittadini per la Tutela del Territorio. A voi la dottoressa Braggio.
Io sono qui questa sera invitata dalle varie associazioni come portavoce dell'ISDE, che è un'associazione internazionale di medici per l'ambiente, che da anni si occupa di queste problematiche, appunto, delle malattie che sono provocate dalle sostanze tossiche immesse nell'ambiente. Però vorrei fare prima una premessa. Il leitmotiv è, appunto, che noi dovremmo cambiare il nostro rapporto con la natura. In particolare mi ricollego alla lettera del capogliano Seattle, perché in quella lettera noi vediamo, quello che possiamo rilevare è il tipo di rapporto che le cosiddette popolazioni primitive avevano con la natura. Primitive perché possedevano meno oggetti materiali, ma sul piano della coscienza erano sicuramente più evolute di noi. Gli scienziati più volte lanciano le loro grida di allarme per dire che noi dobbiamo assolutamente stoppare questa modalità di produrre, di consumare. Questo cosa significa? Significa che non è che noi abbiamo migliorato la nostra qualità della vita, abbiamo migliorato la qualità dei beni materiali, ma non certo per quanto riguarda il benessere psicologico, le relazioni e il nostro rapporto con la natura, perché noi facciamo parte della natura. La natura non è qualcosa che va sfruttata, usata. Abbiamo pensato per tanto tempo che fosse, appunto, da dominare. In realtà non è da dominare, noi dovremmo convivere con la natura e quindi avere il massimo rispetto. E nonostante, appunto, la pianura padana sia già compromessa per quanto riguarda la qualità dell'aria, si vuole ripristinare l'inceneritore di Cadelbue. Perché si pensa che l'unica soluzione sia quello di bruciare i rifiuti, e quando in realtà tutto quello che si crea si trasforma. Quindi non è che bruciando si eliminano i rifiuti, semplicemente si trasformano. E si trasformano in sostanze inquinanti, come il famoso CO2, l'anidride carbonica, l'ossido di azoto, l'anidride solforosa, l'ossido di carbonio, i metalli pesanti, le polveri sottili. Allora, una tonnellata di rifiuti produce 3 tonnellate di anidride carbonica e fumi, poi 300 kg di ceneri pesanti, 30 kg di ceneri tossiche. Quindi c'è un aumento di rifiuti, paradossalmente. Allora, abbiamo circa 200 composti che sono stati studiati, ma questi rappresentano solo il 10-20% del totale delle sostanze emesse. E la legge prevede un monitoraggio solo in alcune e poche ore dell'anno. Quando il dottor Miserotti, ricordo, nella relazione che ci fece a San Martino, appunto, ci diceva che in realtà il momento in cui c'è la massima emissione di sostanze tossiche è la fase dell'accensione e dello spegnimento. Passiamo ora al famoso PM, particolato matter, particelle importanti per la salute, perché soprattutto sono di diametro inferiore a 10 micron, cioè è un micron, è un millesimo di millimetro. Essendo molecole queste molto piccole, entrano praticamente nell'organismo con più facilità rispetto a delle sostanze, diciamo delle molecole più grandi. Cosa significa tutto ciò? Significa che più una particella è piccola, più appunto può entrare nell'organismo e andare a localizzarsi a livello delle cellule. Quindi sono sostanze particolarmente pericolose, che vanno a colpire più o meno tutti gli organi. Allora l'ANS sarebbero i polmoni, i linfonodi, i muscoli, il sangue, le ossa, il fegato, i reni e il tratto digestivo. Quindi tutto l'organismo, cioè nessuna area praticamente del nostro corpo è esente. Allora, le polveri di diametro inferiore a 2,5 micro causano ogni anno in Europa circa 380.000 morti. E questo è un dato dell'Agenzia Europea per l'Ambiente del 2007. I limiti di legge che sono stati calcolati fino ad ora riguardano individui adulti. Poco si sa per quanto riguarda i bambini e gli organismi in accrescimento, che possono ovviamente avere una suscettibilità diversa. E studi epidemiologici sulle popolazioni residenti in prossimità di inceneritori riguardano il cancro al polmone, c'è un incremento della mortalità anche per alcune cause legate anche al sesso, incremento del rischio di cancro, incremento di rischio di sarcoma, di tessuti molli, incremento del linfoma non Hodgkin, la mortalità nelle donne con diabete, malattie cardiovascolari e incremento di sarcomi in entrambi i generi, sia maschi che femmine. Tomatis si rifà alle riflessioni di Giulio Maccacaro, parla della deliberata spietatezza con la quale la popolazione operaia è stata usata per aumentare la produzione dei beni di consumo e dei profitti che ne derivano, si è ora estesa a tutta la popolazione del pianeta, coinvolgendo anche la componente più fragile che sono i bambini, sia con l'esposizione diretta alla pletora di cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche di varia natura presenti nell'acqua, aria, suolo e cibo, e sia con le conseguenze della sistematica e accanita distruzione del nostro habitat. Sul tema dei danni che possono subire i bambini, parliamo dell'endocrine disruptors, che praticamente sono tutte quelle sostanze che vanno ad alterare il sistema endocrino nello sviluppo evolutivo di un bambino. E sempre per quanto riguarda l'infanzia, un altro dato importante riguarda la contaminazione del latte materno, cioè si è riscontrato in donne che vivono in prossimità di inceneritore un altissimo livello di contaminazione del latte materno da diossine. Tutto questo produce dei danni che vanno a influire sullo sviluppo, e queste sostanze vanno a compromettere sia diciamo le capacità cerebrali, l'autismo e danni anche a livello del sistema nervoso centrale, quindi ritardi, cerebrolesione, eccetera. E queste sostanze vanno a compromettere sia le capacità cerebrali, ecco, quindi una sindrome, quella di iperattività di HD, l'autismo, e danni anche a livello del sistema nervoso centrale, quindi ritardi, cerebrolesione, eccetera. Sempre facendo riferimento a Lorenzo Tomatis, questo concetto importante che riguarda il fatto che la scienza dovrebbe essere al di sopra di ogni ideologia, di ogni partito, eccetera. In realtà si ignora che l'obiettività scientifica può essere offuscata da conflitti di interesse. Purtroppo gran parte della ricerca medica è in mano alle industrie farmaceutiche, e ovviamente le industrie farmaceutiche hanno interesse a vendere i farmaci, per cui scarso attenzione si dà alla prevenzione e tanto ancora non si sa, proprio perché in campo medico poco viene fatto per la prevenzione e per l'educazione anche sanitaria. Inquinanti emessi a nome di leggi in aria in acqua in Italia, l'arsenico, e a proposito dell'arsenico spendo un attimo anche alcune parole per quanto riguarda l'acqua. L'acqua in bottiglia è sottoposta a una normativa che è molto più riduttiva rispetto all'acqua del rubinetto, cioè l'acqua del rubinetto contiene sostanze tossiche in minore quantità perché è più controllata rispetto all'acqua in bottiglia, quindi bisognerebbe bere l'acqua del rubinetto e magari con dei filtri per ridurre appunto anche il trasporto, eccetera eccetera. E sappiamo, sul tema dell'acqua ci sono tutta una serie di altri discorsi e battaglie, certo. Altre sostanze tossiche sempre che si possono trovare anche queste nell'acqua sono il cadmio, il cromo, il nichel, il benzene, il toluene, il mercurio, il piombo e le diossine, le famose diossine che poi vedremo in seguito. Sostanze tossiche entrano attraverso le vie inalatorie, c'è questa vicinanza, questa prossimità fra l'apparato respiratorio e il cervello, e quindi possono raggiungere anche il sistema nervoso centrale. Nella relazione il dottor Miserotti ci diceva che il tempo di ingresso può essere addirittura di pochi minuti, e qui possono provocare ad esempio le emorragie cerebrali. L'esposizione a queste sostanze tossiche è associato con danni al cervello e depositi di sostanze mieloide. Anche l'Alzheimer è coinvolta in questo tipo di patogenesi. Passiamo ai metalli pesanti, che sono anche queste sostanze di rischio oncogeno. Sono correlate tossicità neurologica, come abbiamo visto autismo, e poi anche deficit intellettivi, Alzheimer, Parkinson, la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, che è più grave della sclerosi a placche. Arriviamo alle diossine. Sono provocate anche queste, e in particolare dal traffico e dall'inceneritore. Il tempo di dimezzamento è dai 7 agli 11 anni. Si progressivamente si accumulano e di conseguenza i 7 agli 11 anni possono diventare molto maggiori. Le diossine in Europa, quindi, sono quelle emesse soprattutto dagli inceneritori. E la diossina finisce nella catena alimentare, che hanno un'affinità per, diciamo, le cellule grasse, e quindi ancora di più nella carne, nelle uova e nel latte. E qui l'Italia si batte bene in termini di emissione di diossine, cioè al primo posto. Anche questo hanno effetti sul sistema immunitario, endocrino, riproduttivo, sul sistema nervoso in via di sviluppo. Sono correlate anche ipotiroidismo, il diabete, endometriosi, disturbi dello sviluppo puerale, eccetera eccetera, poi sarcomi, linfomi, eccetera. In particolare si legano quei recettori ormonali. Altri danni sono anche la soppressione della spermogenesi. E poi un altro aspetto importantissimo, è che queste sostanze possono provocare danni epigenetici, cioè proprio a livello genetico, transgenerazionali, cioè si trasmettono un po' di generazione in generazione. Si stanno creando delle trasformazioni che rischiano di compromettere proprio tutta l'evoluzione anche futura, no? Oltretutto i farmaci che noi abbiamo a disposizione sono sempre meno efficaci, anche perché c'è stato un grande abuso degli antibiotici. In biologia è sempre bene ricordare, a dosi diverse possono corrispondere effetti diversi, la sensibilità varia da individuo a individuo nelle varie fasi della vita, la sensibilità varia a seconda del sesso, dell'età, dello stato, gli effetti nocivi possono manifestarsi a distanze di decenni dall'esposizione. E possibilità di effetti, come dicevo, transgenerazionali. L'Italia potrebbe risparmiare 28 miliardi di euro all'anno riducendo l'inquinamento atmosferico. Questa è una dichiarazione dell'OMS del 2005. I nuovi inceneritori dovremmo garantirci, con i forni a griglia, una riduzione di queste sostanze nell'atmosfera. Non è affatto vero, perché le diossine comunque non vengono trattenute dai forni a griglia, e tantomeno i famosi PM10 2,5 e 0,1. Il riciclaggio dei materiali raccolti alla fonte con buona differenziazione provoca un minore impatto ambientale rispetto alla termovalorizzazione. Che poi questo concetto di termovalorizzazione io sinceramente lo toglierei, perché valorizza che cosa?
Ringraziando la dottoressa Bianca Braggio per il suo intervento, vi ricordo che vi aspetto per l'ultima parte del servizio, di cui sarà relatore Mirko Simonaio per l'Associazione Ambiente, Salute e Legalità Verona, e che ci parlerà delle alternative possibili. Ricordo che potrete trovare notizie anche sul sito www.paflasmos.org. A presto.